Ecco un bel esempio di umanità immersa nei misteri di Dio. Marco, che è l'evangelista più breve come testo, il suo è il Vangelo più breve, scrive praticamente sotto dettatura di Pietro, che era un bel tipetto perché era un uomo pieno di esuberanza, e scrive soprattutto per il mondo romano, che era un mondo molto concreto, no? I romani erano famosi per la loro efficienza, tant'è che riescono per un millennio a dominare tutto il Mediterraneo, insomma. Ed ecco che allora ci dà, perché dobbiamo sempre domandarci che cosa racconta il testo, cosa vuol dire e come lo dice. Allora, il testo racconta uno dei segni compiuti da Cristo. Cosa vuol dirci? Qualcosa di molto concreto, e lo vedremo fra un secondo. Come lo dice? Con la mentalità di Marco. E la mentalità di Marco è molto immaginifica, concreta. Ecco Gesù che pone la saliva sugli occhi, ecco il cieco che comincia a vedere gli alberi che si muovono, ecco poi il Signore che gli impone di nuovo le mani sugli occhi e quello ci vede chiaramente. È guarito, e Marco precisa, e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. Marco è nato per dire l'essenziale, per farsi capire dalla mentalità romana. Cosa vuol dire per noi? Che Dio scende nella concretezza della nostra vita. Il segno, perché i miracoli non dovremmo chiamarli miracoli, dovremmo chiamarli segni, eh? Il segno è il segno della sollecitudine del Padre, che nella vita di tanti quanti siamo qui sa scendere nel concreto, a parte il riferimento diretto agli occhi di Antonio, perché ne parlavamo prima della celebrazione mentre aspettavamo la sorella. Dio è veramente colui che è più intimo a me del mio stesso intimo, dirà Sant'Agostino, proprio per questo. E per Marco è facilissimo tutto questo, perché quello più riesce con pennellate velocissime a immaginare la scena, far immaginare la scena a noi, meglio è. Ma questo è l'annuncio fondamentale, questo Dio che scende nel concreto della nostra vita. In aspetti di concretezza che in fin dei conti, fino in fondo, conosciamo solo Dio e noi. E questo è il primo annuncio. Il secondo annuncio, la guarigione dei ciechi, c'era pieno di cecità nel mondo antico. Nel mio piccolo, io immagino che se non fossi nato dove sono, con l'età che ho, io sarei già cieco, perché io portavo gli occhiali prima dei 10 anni, quindi adesso per carità ci sarebbero, aspettano l'operazione della cataratta per ridarmi anche tutta la valanga di diottrie che mi mancano. Ma chi è il cieco? Il cieco è colui che non ha chiarezza nelle scelte del bene. Pensatevi alle scelte affettive in un mondo come quello di oggi. Parlavo stamattina, faccio presto a dirlo, con Pippo, perché Pippo è la mia vittima in questo momento. Dopo la caduta dell'albero sulla mia macchina, Pippo mi è diventato importantissimo. E allora ho sentito il dovere stamattina di andare a fargli compagnia per un'oretta. Ed è stato interessantissimo. Tra l'altro, ho scoperto un uomo che ama il suo lavoro in un modo fantastico. Sta per compiere gli anni, perché mi pare che domani addirittura o il 14, non mi ricordo il giorno, comunque sta per compiere gli anni. A un certo punto se ne è uscito dicendo: Don Pio, non hanno mica la nostra età. E col che mi ha inserito in una realtà in cui non c'entro per niente, dice: Le nuove generazioni non sanno mica stare insieme. Ci vuole pazienza, sa, stare insieme con la moglie. E io lo guardo zitto come una tomba, e lui era tutto contento perché lui lavorava, io facevo il prete che non lavora, ma intanto guarda gli altri, e lui raccontava la cecità negli affetti. Ditemi voi se oggi non è una delle realtà nelle quali dovremmo avere almeno la misericordia di Dio. Forse è questa una delle ragioni per cui il Papa, nell'Amoris Laetitia, scandalizzando tutto il Vaticano, è arrivato a dire: se c'è un preciso cammino con tappe gesuitiche, molto, molto precise, molto impegnative, perché non riammettere addirittura l'Eucaristia, il E forse anche oltre, lui usa una frase da gesuita che adesso non ho fatto in tempo andare a vedere. Proprio capite quanto collegamento c'è tra questo racconto di guarigione e il mistero della vita affettiva oggi. Soprattutto a noi preti, le suore non ce le metto perché sono sempre più donne, mi direte, beh, la forza, più umane, più materne, più capaci di giudizi meno trancianti. Quanto c'è bisogno di misericordia? Qui viene espressa nel linguaggio di Marco in questo modo. La finale, lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nemmeno nel villaggio. Qual è il vero motivo? Perché Gesù non vuole l'affermazione di sé. Lui vuole che colgano, soprattutto gli apostoli, perché ne sono i testimoni più diretti. Il segno dell'amore del Padre, niente dico e faccio che non abbia detto e fatto il Padre. Vi ricordate Filippo, ma come puoi chiedere, mostraci il Padre? Quante volte ti ho detto che chi vede me vede il Padre? Ed ecco allora l'ultimo aspetto di questo annuncio. Gesù non promuove se stesso. Gesù ama dell'amore del Padre, che è un amore di tenerezza, di concretezza e di compassione. Quello che oggi chiamiamo l'empatia. Un'ultima parola vorrei dirvela e confesso senza tante storie che è una bella sorpresa anche per me, perché il libro di Siracide, certo che l'ho letto, l'ho anche studiato, però ieri e oggi mi sono trovato a fare i conti con due pagine, quella di oggi che è tratta dal 31, capitolo 31 del Siracide, versetti 25 e 31, al posto della parola vino. Metteteci tutte le cose che piacciono all'uomo e ci trovate una delle presentazioni più riuscite di una delle quattro virtù cardinali. Se le ricorda le quattro virtù cardinali, Reverenda Madre? Sì? Prudenza? Le altre due? Giustizia, fortezza e temperanza. A lei non l'ho chiesto per un solo motivo, non c'ho tutta sta confidenza, non me lo permetto. Se le ricordava? Ecco, di bene in meglio, evviva! No, ma non gliel'ho chiesto veramente proprio perché dico, non la conosco, non posso metterla in difficoltà. No, quelle sono le teologali, fede, speranza e carità. Bene, tra queste quattro, chiarito che sono prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, come la presentate la temperanza se non la presentiamo così? Perché guardate che è una pagina splendida, non la rileggo perché se no non la finisco più, ma andatela a vedere. La capacità di godere, ieri diceva, sappiate gioire di un buon pasto, sempre il libro del Siracide, eh? Oggi dice, ma insomma mi costringete, ma lo faccio,
Una vita senza
non
vino.
fare lo spavaldo con il vino perché il vino ha mandato molti in rovina. Quindi stop, dati una regolata. Però poi va avanti. La fornace prova il metallo nella tempera, così il vino i cuori, in una sfida di arroganti. In tre frasi dice tre cose enormi. La prima, i doni di Dio ci mettono alla prova. Come una fornace. La seconda, dove ecco ho perso il filo, così il vino i cuori. Saper gioire e saper utilizzare in modo equilibrato delle cose buone della vita. Pensate come mangia con gusto Antonio, tanto per fare il primo.
Sul vino sono astemio.
Ma io ho detto mangia con gusto, non ho parlato del vino, perché effettivamente ho notato che lei il vino non lo tocca, lo credo, con quello che ha avuto. Ma sappiate che ne è toccato il cuore. Pensate, quello che mangiamo, mi sta bene un vestito e mille altre cose. Purtroppo non le stiamo mica dicendo queste cose. In una sfida di arroganti. Sì, perché si può essere arroganti, ma sì, intanto io il vino lo tengo. No, no, e potrei andare avanti. Perché tu lo beva con misura, il vino è come la vita per gli uomini, perché tu lo beva con misura. Ecco, la temperanza è la capacità di dar misura al nostro vivere.